Radio 3 Mondo. Buongiorno, bentornati alla rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. Un saluto vi arriva da Giovanna Insardi alla console, Cettina Flaccaventi in regia, dalla curatrice del programma Cristiana Castellotti e da Costanza Spocci che vi parla. Oggi, mercoledì 7 aprile, iniziamo dal viaggio di Mario Draghi in Libia, a Tripoli, nella sua prima visita di Stato in via Presidente del Consiglio ieri, per incontrare il nuovo governo di unità nazionale libico e recuperare l'influenza nel paese. La notizia ieri mattina non appariva sulle testate internazionali perché l'incontro istituzionale ancora non era ancora avvenuto tra il nostro primo ministro e il PM libico Dbeibah. Oggi invece abbiamo diversi articoli sulla stampa internazionale che rendono conto del meeting a Tripoli, e partiamo dal Libya Observer, il quotidiano di Tripoli, che scrive: il primo ministro Abdulhamid Dbeibah ha discusso con il suo omologo italiano Mario Draghi i legami bilaterali e l'avanzamento della cooperazione nei dossier prioritari per i due paesi durante la visita di ieri a Tripoli di Draghi. Abbiamo convenuto sull'importanza di firmare l'accordo di partenariato libico-italiano e uno scambio di volo tra i due paesi, ha detto Dbeibah ieri durante la conferenza stampa congiunta con Draghi. E secondo Dbeibah, scrive il Libya Observer, Italia e Libia hanno concordato di facilitare le procedure di visto italiane in modo che i libici possano ottenere i visti proprio dall'interno della Libia. E Dbeibah ha anche confermato il raggiungimento di un'intesa con la controparte italiana per sostenere il settore della sicurezza e della sanità in Libia, oltre che scambiare esperienze nel campo dell'energia e dell'elettricità. L'attivazione del trattato di amicizia italiano è uno dei dossier più importanti da cui partire, ha detto il premier libico Dbeibah, e tra le principali questioni discusse c'è stato chiaramente il dossier dell'immigrazione, in cui Dbeibah ha insistito che la migrazione non è un problema solamente della Libia, ma è un problema globale e il suo paese non dovrebbe essere lasciato ad affrontarlo da solo. Andiamo a vedere sulla stampa regionale, prendiamo un paese del Mediterraneo e vedere come è riportata la notizia. Andiamo a leggere il quotidiano libanese L'Orient Le Jour, che titola: il balletto diplomatico europeo continua dopo la ripresa politica della Libia. I primi ministri italiano Draghi e il primo ministro anche greco Kyriakos Mitsotakis sono andati in visita ufficiale in Libia martedì, mostrando un'ulteriore prova del vivo interesse dell'Europa per la ripresa politica nel paese vicino dopo un decennio di caos. Nelle ultime settimane Tripoli ha visto un flusso costante di funzionari europei dopo che il governo di unità nazionale ha ottenuto la fiducia del Parlamento per guidare la transizione del paese verso le elezioni di fine dicembre. E L'Orient Le Jour riprende le parole di Draghi, che ha ricordato come l'ambasciata italiana sia stata l'unica rappresentanza diplomatica europea aperta durante tutti questi lunghi anni di conflitto, e il quotidiano libanese ricorda anche che l'Italia, ex potenza coloniale, è un importante partner commerciale per la Libia, soprattutto nel campo degli idrocarburi, con una presenza significativa del gigante italiano Eni in questo paese, che ha tra le maggiori riserve di petrolio in Africa. E Dbeibah, riporta Orient Le Jour, dice: dobbiamo riattivare rapidamente i legami con l'Italia. E ricordiamo che dopo l'intervento NATO nel 2011 e la conseguente caduta di Gheddafi, la Libia è piombata nel caos e ha attraversato diverse guerre civili che negli ultimi anni hanno frammentato il paese, che fino a pochi mesi fa aveva due governi, uno a ovest a Tripoli, sostenuto dall'ONU e dall'Italia, dalla Turchia e dal Qatar, che aveva a capo il premier Fayez al-Sarraj, e invece un altro governo a est, di fatto a Bengasi, con a capo il generale Califa Haftar, sostenuto da Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Egitto e in parte supportato dai russi. Nel 2019-2020 Haftar aveva lanciato un'offensiva per attaccare Tripoli, ma l'intervento in Libia della Turchia aveva poi respinto indietro in Cirenaica. Nel mentre però la Libia è diventata il più grande teatro di droni al mondo e anche di guerra per procura di potenze straniere. Ricordiamo anche che il nuovo esecutivo libico è nato a febbraio a Ginevra, frutto di un lungo processo spinto dalle Nazioni Unite, e il nuovo governo ad interim di unità nazionale con il premier Dbeibah è stato confermato questo marzo da un voto di fiducia del Parlamento. E nonostante però la fine dei combattimenti nell'estate del 2020, che è stato seguito poi anche da un accordo di cessate il fuoco, e la Libia rimane un paese che è minato da lotte di potere e dal peso anche delle milizie e della presenza di mercenari stranieri, e in questo momento in Libia ci sono mercenari siriani che lottano a fianco della Turchia, ma ci sono anche assadisti che operano a fianco dei russi e del gruppo Wagner, abbiamo i militanti del Chad, abbiamo le milizie sudanesi Janjaweed, e l'ONU, la Libia e altri paesi della comunità internazionale chiedono costantemente il ritiro immediato di queste mercenari stranieri, cosa che però finora non è avvenuta. Dato questo background, torniamo a leggere le notizie, a vedere su Al Jazeera come riprende la visita di Draghi, e Al Jazeera titola: il premier italiano Draghi esorta la Libia a mantenere il cessate il fuoco. Lo sentivamo anche al GR3. Draghi martedì, scrive Al Jazeera, ha esortato il governo libico a garantire il mantenimento del cessate il fuoco in vista delle elezioni previste per la fine di quest'anno. Il fatto che la Libia, ex colonia italiana, sia stato il primo viaggio ufficiale di Draghi all'estero come premier è la prova di solidi legami storici tra i due paesi. Al Jazeera scrive che Draghi ha lodato gli sforzi della Libia per impedire ai migranti rifugiati di intraprendere pericolose traversate in mare per raggiungere l'Europa, e ha detto che l'Unione Europea si sta occupando della questione migratoria, aggiungendo che non è solo una questione geopolitica ma anche umanitaria. Negli ultimi anni, ricorda Al Jazeera, l'Unione Europea ha collaborato con la Guardia Costiera Libica e altri gruppi locali per cercare di arginare le traversate. Alcuni gruppi per i diritti umani, però, ricorda il giornale del Qatar, dicono che queste politiche lasciano i migranti e i rifugiati alla mercé di gruppi armati oppure confinati in squallidi centri di detenzione dove subiscono abusi. Il viaggio di Draghi, riprende poi Al Jazeera, si è svolto anche tra le critiche dei giornalisti e di alcuni legislatori italiani per le intercettazioni delle telefonate di alcuni giornalisti durante le indagini sul traffico di esseri in Libia e sui gruppi di soccorso umanitario nel Mediterraneo. Le indagini, ricorda Al Jazeera, risalgono a qualche anno fa, quando ex funzionari del governo italiano stavano dando un giro di vite alle navi di salvataggio di migranti nel Mediterraneo centrale. E proprio la questione delle intercettazioni viene ripresa dal Guardian in un articolo a firma di Lorenzo Tondo, che scrive: il Ministero della Giustizia italiano sta per inviare degli ispettori in Sicilia a seguito delle notizie secondo cui dei pubblici ministeri avrebbero intercettato centinaia di conversazioni telefoniche che coinvolgono almeno 15 giornalisti che si occupano di migrazione nel Mediterraneo centrale. Si tratta di magistrati di Trapani, scrive il Guardian, che stavano indagando sull'ONG di salvataggio nel Mediterraneo per presunta complicità nel traffico di persone, che hanno intercettato le telefonate di giornalisti sia con i soccorritori e hanno presumibilmente esposto, scrive il Guardian, anche le fonti dei giornalisti. Questi documenti visti dal Guardian spiegano come i procuratori siciliani abbiano registrato segretamente le conversazioni tra i reporter e il personale dell'ONG in cui si discutevano dettagli di viaggio e informazioni riservate ai loro articoli. E avvocati e organizzazione di monitoraggio dei media hanno descritto questa mossa, scrive il Guardian, come uno dei più gravi attacchi alla stampa della storia italiana. Il Guardian riprende anche le dichiarazioni di Carlo Verna, presidente dell'Ordine dei giornalisti italiano, che avrebbe dichiarato: questa è una chiara violazione del segreto professionale. Che cosa verrà in questo paese? Metteranno poi delle cimici nei confessionali, si chiede, e termina dicendo: è una questione di integrità della democrazia. Diversi giornalisti, le cui telefonate erano state segretamente registrate dagli inquirenti nel 2017, avevano denunciato come i trafficanti di esseri umani libici fossero stati reclutati dalla Guardia Costiera Libica, alla quale l'Italia aveva fornito 4 motovedette in seguito a un accordo di cooperazione firmato dall'allora ministro degli interni Marco Minniti, ex capo dell'intelligence, con il leader dell'allora governo libico riconosciuto dall'ONU, Fayez al-Sarraj. E dopo l'accordo, scrive il Guardian, la Guardia Costiera Libica ha regolarmente intercettato i gommoni dei migranti in mare e li ha scortati indietro in Libia, dove le agenzie umanitarie dicono che i migranti e i rifugiati subiscono torture e abusi. Il Guardian fa anche i nomi di alcuni giornalisti. Abbiamo il nome di Nancy Porcia, una giornalista ricercatrice freelance che sarebbe stata intercettata proprio mentre indagava sul traffico di esseri umani in Libia, e anche ricorda che è stato intercettato anche nello scavo. Entrambi i giornalisti nel 2019 avevano rivelato la presenza del trafficante di esseri umani e comandante della guardia costiera libica Abdel al-Rahman Milad, noto anche come Bija, in alcuni incontri del maggio 2017 con funzionari italiani in Sicilia e a Roma. E entrambi i giornalisti, ricorda il Guardian, hanno dovuto ricevere la protezione dopo aver ricevuto minacce di morte dallo stesso Bija. Chiudiamo questa pagina libica, sono le 7:02, ma restiamo in Medio Oriente, che il New York Times titola in evidenza oggi che l'Iran e gli Stati Uniti si stanno accordando sul percorso di ritorno all'accordo sul nucleare, in colloqui indiretti a Vienna. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno concordato di cercare di sincronizzare la revoca delle sanzioni da parte di Washington e la limitazione dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran. La notizia è ripresa anche dalla BBC, che riporta che Washington ieri si è unita ai colloqui a Vienna per far rivivere l'accordo sul nucleare iraniano dopo che l'amministrazione Trump l'aveva abbandonato nel 2018. Il presidente Joe Biden ha ufficialmente detto di voler ritornare all'interno dell'accordo sul nucleare, ma si deve trovare un modo perché Biden possa eliminare le sanzioni imposte dal suo predecessore e anche perché l'Iran possa tornare ai limiti concordati sul suo programma nucleare. L'Iran ha detto che non incontrerà gli Stati Uniti faccia a faccia finché non verranno revocate le sanzioni, e quindi funzionari del Regno Unito, Francia e Germania stanno agendo come intermediari, facendo la spola tra due hotel nella capitale austriaca, e supportati anche dai diplomatici delle altre due parti rimanenti dell'accordo, cioè Russia e Cina. Il Tehran Times sulla notizia titola in prima pagina: i partner nucleari accettano di continuare i colloqui con gli esperti, e viene citato dal Tehran Times anche Abbas Arghici, che è il negoziatore nucleare iraniano nei colloqui di Vienna, che dice che questi incontri sono fondamentali, che la rimozione delle sanzioni statunitensi è la prima e la più essenziale mossa per far rivivere il piano d'azione congiunto globale sull'accordo sul nucleare. E Enrique Mora, che è l'alto diplomatico dell'Unione Europea che ha guidato la riunione di ieri, ha definito i colloqui costruttivi. Sempre sul Tehran Times c'è l'ambasciatore dell'Iran alle Nazioni Unite con sede a New York, ha detto che i colloqui di Vienna di ieri sono stati una situazione vantaggiosa per tutti, li ha definiti costruttivi e ha suggerito che questa opportunità non dovrebbe essere sprecata. Rimanendo in Medio Oriente, ci spostiamo velocemente in Israele, dove Netanyahu ha ottenuto il via libera per formare un nuovo governo in Israele. Il New York Times dice: dopo una quarta elezione inconcludente in 2 anni, il primo ministro Bibi Netanyahu ha ora una possibilità di rimanere in carica anche se è sotto processo per corruzione. Yedot Aronot titola: il popolo israeliano guarda a voi, come riprendendo le parole del presidente israeliano Rivlin durante il giuramento della nuova Knesset. E Arez, con un'analisi, dice che Netanyahu ora potrebbe essere più disperato e pericoloso che mai, perché sa che se non riesce nei prossimi 28 giorni a formare un governo non sarà in grado di presentarsi e di affrontare una quinta elezione. Il New York Times riprende però delle parole di Reuven Rivlin, sempre appunto il presidente israeliano, che dice che i risultati delle consultazioni, che erano aperte a tutti, l'hanno portato a credere che nessun candidato in realtà ha una possibilità realistica di formare un governo che avrà la fiducia del Parlamento. Rivlin però ha detto che la legge lo obbliga ad incaricare uno dei candidati di formare un governo, e quindi ha incaricato Netanyahu, che aveva avuto la maggioranza dei voti. Sono le 7. minute, 5 minuti e 55 secondi, e lasciamo la saga elettorale israeliana per dare conto di una delle notizie che campeggiano sui quotidiani internazionali stamattina. Andiamo sulla BBC perché il Brasile ha registrato per la prima volta più di 4.000 decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre una variante più contagiosa alimenta un'enorme impennata dei casi. Sentiamo notizia anche al GR3. Questa notizia è ripresa anche dalla Folha de São Paulo, il giornale di San Paolo, che in prima titola il Brasile supera i 4.000 morti di Covid in un solo giorno, il numero è raddoppiato in meno di un mese e ricorda che da 3 settimane la media è sopra i 2.000 morti al giorno, mentre il paese accelerare la pandemia. E in evidenza, subito sotto il primo titolo, la Folha di San Paolo evidenzia con un altro articolo che dice: Bolsonaro ignora 4.000 morti, ironizza sul titolo, sulla parola genocidio, e critica le misure restrittive. Tra l'altro, proprio nello stato di San Paolo, un sindaco brasiliano, riporta Al Jazeera, ha ricevuto minacce di morte dopo aver imposto un lockdown nello stato di San Paolo, Araquaquara, e che è una città industriale di 240.000 persone. Dopo queste notizie brasiliane ci spostiamo ora nel continente europeo e andiamo in Ucraina, dove siamo sul Guardian. Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto alla NATO e ai principali stati membri di accelerare l'adesione del suo paese all'alleanza atlantica in risposta al crescente accumulo di forze russe ai confini con il suo paese. Zelensky ha parlato con il segretario generale della NATO Stoltenberg e ha esortato la NATO a includere l'Ucraina al più presto per poter fermare il lungo conflitto nella regione orientale del Donbass. Il presidente ucraino è stato impegnato in una frenetica attività diplomatica negli ultimi giorni, mentre la Russia ha aumentato notevolmente il numero di truppe dispiegate nel nord e nell'est dell'Ucraina, oltre che nella Crimea. Lo scopo della Russia nel rafforzamento militare ancora non è chiaro, scrive il Guardian. E allora siamo andati a vedere sul Kiev Post, in una opinione scritta da Andrew Rettman, che è pubblicata anche su YouObserver, che chiede perché Putin vuole una crisi in Ucraina. E Rettman scrive: scenari da incubo a parte, Putin potrebbe solo cercare di spaventare l'Europa e l'Ucraina per ottenere concessioni minori in Donbass, ma potrebbe anche voler mettere alla prova la nuova amministrazione statunitense del presidente Joe Biden. Restiamo sempre in Europa, ma torniamo sulle notizie legate al coronavirus. Il Guardian titola in prima pagina: l'Unione Europea accusa il fallimento di AstraZeneca per aver bucato i suoi obiettivi della campagna vaccinale. AstraZeneca è stata accusata dall'Unione Europea per la lentezza nella fornitura del vaccino contro il coronavirus, dopo che il blocco dei 27 stati membri non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo di vaccinare l'80% delle persone anziane entro la fine di marzo. Anche il quotidiano Le Parisien riprende le parole di Thierry Breton, che è il commissario dell'Unione Europea responsabile per la fornitura e la distribuzione dei vaccini, e Breton ha detto: se avessimo avuto il 100% dei vaccini AstraZeneca che ci sono stati dati in appalto, l'Unione Europea sarebbe oggi allo stesso livello di vaccinazione della Gran Bretagna. E sempre su AstraZeneca, Le Monde riporta, lo sentivamo anche dal giro, che l'Agenzia Europea per i Medicinali ha detto ieri che stava ancora valutando se il vaccino di AstraZeneca fosse potenzialmente legato a dei rari coaguli di sangue segnalati in diversi paesi, che hanno causato anche diverse trombosi nei vaccinati. L'EMA ha detto che comunicherà e terrà una conferenza stampa non appena ci sarà una revisione sulla questione, e l'annuncio è atteso o per oggi o per giovedì. E intanto la vaccinazione AstraZeneca è stata sospesa sui bambini. In Francia, intanto, ieri, riporta il quotidiano francese Libération, quasi 2.000 persone sono state vaccinate in un giorno nella più grande arena sportiva di Francia, l'Estade de France, che è diventato un vero e proprio vaccinodromo. E invece la Grecia fa sapere su Ekati Minerini, che è il giornale in lingua inglese di Atene, che le isole dell'Egeo puntano a diventare le prime zone completamente vaccinate della Grecia, e le autorità promettono che le isole sperano di poter essere vaccinate completamente entro la fine di aprile per poter aprire i battenti al turismo, dice il ministro del turismo Haris Theokaris, che ha confermato ieri in Parlamento che il turismo greco appunto aprirà i battenti il 14 maggio in totale sicurezza per quanto riguarda il coronavirus. Sul Paese invece leggiamo che il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez dice che 33 milioni di spagnoli saranno vaccinati entro la fine di agosto e ha fissato il 9 maggio come obiettivo per la fine dello stato di emergenza. E invece su una nota un po' più culturale, cambiamo argomento ma restiamo in Europa, perché in Francia è stata trovata una lastra risalente all'età del bronzo, che è la più antica mappa in 3D dell'Europa. La notizia la dà la BBC, che scrive che gli archeologi hanno studiato i modelli incisi su una pietra di 4.000 anni fa e pensano che questa sia una mappa di una zona della Bretagna occidentale. E invece, riporta il Guardian, la polizia olandese ha arrestato un uomo per il furto di quadri di Van Gogh e di Hals per un valore di 18 milioni di sterline. Si tratta del giardino nella canonica a Nuen in primavera di Van Gogh e di Due ragazzi che ridono con un boccale di birra, che è un'opera di Hals del 1628, che è tra l'altro nella lista dei quadri più rubati del pianeta. Quest'estate era sparito per la terza volta dal museo di Leerdam a sud di Amsterdam, che era stato chiuso per la pandemia. Un uomo è stato arrestato ieri mattina nella città centrale di Barn in Olanda, però i due quadri ancora non sono stati ritrovati. Passiamo ora in Asia per dare conto brevissimamente di alcune notizie. La Corea del Nord ha annunciato che non prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo di quest'anno, e nel frattempo i diplomatici hanno in Corea del Nord effettuato una sorta di esodo di massa e sono partiti collettivamente da Pyongyang. Il Giappone, in tutta risposta, chiede alla Corea del Nord di continuare i negoziati. Bene, questa è l'ultima notizia. Un saluto da Costanza Spocci a questi microfoni. Buona giornata a tutti, buon ascolto di Radio 3.